Riprendiamo dunque la nostra terza parte. Abbiamo visto nelle prime due parti ben sei peccati commessi da Israele, ricordando sei momenti della storia di Israele. Ricordate il Salmo 105, abbiamo visto cinque momenti fondamentali della storia della salvezza, li abbiamo chiamati cinque articoli del credo storico di Israele, e qui è un po' la parte, potremmo dire, una volta quando si facevano le fotografie non c'era il telefonino, c'era il negativo, no? Ecco, possiamo dire, da una parte Salmo 105 è il positivo, Salmo 106 è il negativo, cioè di fronte ai doni di Dio, come ci siamo comportati noi, e il modo con cui il Salmo è stato strutturato e scritto, ricordate questo presente storico, è come se ci dicesse: ricordati che quello che è successo a Israele continua a succedere ancora a te, a me, a tutti, ogni giorno. Cioè non dobbiamo stupirci che Israele si sia comportato così, perché anche noi continuiamo a comportarci così. Quindi eravamo arrivati al, ripeto, i sei peccati che abbiamo visto. Il primo peccato è la ribellione al Mar Rosso. Il secondo peccato è la ribellione della manna e delle quaglie, anche lì il desiderio di sicurezza. Il terzo peccato è la ribellione di Datan e di Abiron, che vengono precipitati, inghiottiti dalla terra. Poi il quarto peccato che viene ricordato è l'adorazione del vitello d'oro, abbiamo visto i versetti 19 e 23. Poi c'è il quinto peccato, che è quello della mormorazione. Ricordate che il peccato della mormorazione finirà con i serpenti velenosi, ve lo ricordate nel libro dei Numeri, no? La mormorazione è come un serpente velenoso, un serpente che ti pizzica, che ti distrugge, perché ti toglie la voglia di vivere, quindi ti uccide dentro. Quindi il simbolo è questo, che la mormorazione è proprio questa morte. Il Papa parla della mormorazione come di un veleno. Spesso parla il Papa della mormorazione, che è uno dei veleni più gravi delle comunità cristiane, e che non è la lamentela, vabbè, la lamentella va bene, ma la mormorazione è la sistematica demolizione di tutto ciò che c'è nel vedere tutto negativo e in maniera arrabbiata e rancorosa, cioè uno che non riesce mai a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché vede sempre il mezzo vuoto e dunque dice è tutto vuoto. Ecco, si può morire di sete anche davanti a un bicchiere mezzo vuoto. E perché si dice è mezzo vuoto e non si dice è mezzo pieno. Cominci a prenderti quella prima metà e vedrai che poi arriverà il resto. Quindi abbiamo visto la mormorazione, poi il sesto peccato è l'idolatria presso il santuario pagano di Baal Peor, che qui la citazione nel libro dei Numeri, capitolo 25, ed ora a partire dal versetto 32 vediamo gli ultimi due peccati che vengono elencati. E il primo peccato, lo troviamo, è l'incredulità, sono i versetti 32 e 33, è l'incredulità alle acque di Meriba, ed è interessante come viene presentato. E irritano alle acque di Meriba, cioè irritano chi? Sottinteso Dio, famose acque di Meriba, dove Dio dice batti sulla pietra a Mosè, no? Mosè era un po' scocciato, e Dio fece male a Mosè per causa loro, cioè Mosè fu punito a causa di questi qui che lo hanno esasperato, e lui arriva ormai e dice ma sarà possibile sta roba, non ce la faccio più con questo popolo, e dice ascoltate popolo senza fede, potremo noi far uscire l'acqua da questa roccia? Dubbio. Ebbene, tu hai avuto il dubbio, quindi Mosè fu punito a causa, voi l'avete esasperato, Mosè ha detto delle parole che non doveva dire, perché sono scappate, perché in quel momento lì non ne poteva più, ecco infatti dice Dio fece male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito, cioè Mosè era così arrabbiato che, sapete, quando si è arrabbiati si dice quello che non si dovrebbe dire o che uno non vorrebbe mai dire, perché ci sono dei filtri normalmente, e quando invece sei un po' fuori di melone cominci, i filtri vengono tolti e dici tutto, anche quello che magari in quel momento era meglio non dire. E quindi cosa ha fatto Mosè? E parla Mosè da stolto con le sue labbra, quindi la stoltezza di Mosè che gli è costata cara, secondo la tradizione biblica, non entrò nella terra promessa, ma Dio gliela faceva vedere da lontano perché non si era fidato totalmente. Francamente io credo che il motivo sia un altro, il motivo è che in fondo Mosè non aveva bisogno di entrare nella terra promessa. Perché? Ma questo era difficile da capire, per cui gli ebrei, che erano ancora un popolo che avevano bisogno ancora di sviluppo della loro fede, non capiscono questo. Perché chi è la terra promessa? È Dio. E Mosè aveva già trovato Dio, che bisogno aveva di entrare nella terra promessa? Quindi la vede da lontano: Signore, sono sicuro, la terra è là, ma tu sei la mia terra. Ricordate che la lettera agli ebrei commenta un po' questa cosa, quando presenta Mosè, secondo me la più bella immagine di Mosè in assoluto. Mosè camminò come se vedesse l'invisibile. Ecco, lui ha già trovato la terra promessa. Camminò come se vedesse l'invisibile. L'invisibile non lo vedi, quindi l'uomo della fede. Signore, mi basti tu, non mi interessa più neanche entrare nella terra promessa. Mi fermo qui, su questo monte, e morirò qui guardandola da lontano, no? Perché tanto so già che chi sei tu, ho già fatto esperienza della tua vicinanza e del tuo amore. Vabbè, però la tradizione dice che Mosè fu castigato a causa di queste parole da stolto, parlò con non seppe controllare le parole. E poi ancora, il versetto 34 è l'ottavo peccato, l'ultimo che viene elencato, e è un peccato che viene elencato a lungo, se voi guardate questo peccato viene elencato dal versetto 34 al versetto 46, quindi quasi fino alla fine, mancano poi due versetti, 47 e 48, quindi una situazione molto lunga. Vuol dire che questo peccato, l'ottavo, l'idolatria nella terra promessa, è un peccato ricorrente. Se voi andate a leggere i libri dei giudici, c'è sempre questo tema. Israele si allontana da Dio e, boom, gli cade in testa tutto. Allora Israele si pente e torna a Dio. Dio manda i giudici e avanti. Dopodiché Israele torna agli idoli, al fascino degli idoli, il fascino delle sicurezze, di che cosa posso toccare, vedere, il fascino delle mie novene, il fascino delle mie coroncine, il fascino delle ripetere le mie preghierine, perché queste mi fanno star bene, mi danno un senso di sicurezza. Se non ero più tutto 45 al giorno, non sono tranquillo, non dormo neanche di notte, capite? Ma è Dio che tu cerchi o sono le preghierine? Le preghiere sono dei mezzi, non è la preghiera. Le preghiere sono delle formule. La preghiera è il perdere del tempo davanti a Dio. Fermati lì, fermatevi e sappiate che io sono Dio. Famoso Salmo 72, mi pare che sia, adesso non mi ricordo più. Arpu uduki anochi Elohim. Una frase in ebraico suona così. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Non andate a cercare altre cose. Non andate a cercare altre soluzioni. Ci sono io. Non attaccatevi a nessun idolo. Ebbene, allora vediamo di leggere questo ottavo peccato dal versetto 34. Non sterminarono i popoli di cui aveva detto Yahweh. Qui cominciamo il peccato di idolatria. All'inizio non li hanno sterminati. Ricordate che cominciano a risparmiarne alcuni. Ma se tu ne risparmi alcuni, perché l'idea era sterminare i popoli? Perché alla fine questi ti trasmettono l'idolatria. Quindi alla fine, sì, pian piano ti passano il loro idoletto, portano il loro talismano in tasca e così. Essi ed essi si mescolano alle genti, quindi vuol dire che questa cosa continua. Cioè, quando tu cominci a entrare nella omologazione, no? Guardate che questo peccato continua, non è mica finito il peccato di idolatria. Quando noi vogliamo omologarci, ma sai, fanno tutti così, che figura ci faccio se non lo faccio io? Sai che tutti ormai lo dicono, tanto tutti ormai lo fanno, ecco l'omologazione, cioè il perdere la propria identità, quindi perdi la tua identità e finisci per cadere nell'idolatria, che è quella del non perdere la faccia, che è quella di sentirti qualcuno, di non sentirti isolato, perché sennò se nessuno mi guarda, se io professo queste cose, questo modo di dire, di modo di fare, tutti mi guardano come una cosa strana, una specie rara o rarissima, ecco allora non sterminarono, si mescolarono con le genti, si mescolano con le genti, imparano le loro opere, ecco l'omologazione, e servono i loro idoli. Ma dai, così, vedi che fanno tutti così, ma chi sei tu, perché non lo fai? Entra anche tu in questa omologazione, ormai tutti convivono, vai a convivere anche tu, no? Ma che figura ci fai? Non ricordo due giovani sposi nel gruppo dei fidanzati che stavano facendo il corso di matrimonio, erano gli unici due che non convivevano. E tutti li guardano e dicono, ma come mai? Cioè, mentre dire, cioè, come mai sarebbero gli altri che avrebbero dovuto dirlo, no? Ma come mai voi convivete? No, loro, ma come mai? Come mai? Come se io avessi cominciato a celebrare la messa prima di diventare prete. Non so, oppure uno comincia a insegnare prima di essere laureato, ecco. Non credo che... Cioè, poi, dietro ci sta questa logica, no? Ma che senso ha, no? Puoi giocare alla maestra, ma certo, lo puoi fare da bambino, giocare alla maestra, ma non è così, eh? La vita non è una sperimentazione, l'amore è una cosa seria, ci si gioca e ci si gioca per sempre, non un po', e poi lascio sempre la porta aperta perché non si sa mai se può tornare indietro, e così ognuno va per la sua strada e cambia pollo o gallina, secondo, no? E allora andiamo avanti, dicevo che imparano le loro opere, servono i loro idoli e sono ad essi di tranello. Quindi all'inizio ti sembra qualcosa di rassicurante, poi diventa una trappola, ci cadi dentro, cominci a pensare così, cominci a valutare così, cominci a entrare in una routine, ma sì, che male c'è, no? Già io lo ricordo sempre questa storia che forse siete stufi di sentire. Il mio professore di morale sociale, quando ci spiegava la coscienza, diceva: quando il nipote uccise la prima zia per impossessarsi dell'eredità, disse: oh mamma mia, che rimorso ne provo, sto malissimo, ah quanto mai l'ho fatto, signore scusami, perdonami. Quando uccise la seconda per lo stesso motivo, dice: è vero, è troppo grave, è molto grave. Quando uccise la terza per il medesimo identico motivo, disse: perché non l'ho fatto prima. Ecco, il diavolo ti fa così, primo gradino, poi il secondo, il terzo, dice: ma come mai, andiamo avanti, no? Scendiamo fino in fondo, come dire, visto che il mio vestito è già macchiato, tuffiamoci nel fango. Anche qui c'è questo tipo di logica, no? Non è che, vabbè, un conto è avere una macchia sulla camicia, un conto è tuffarsi nel fango, sono due cose diverse. Però il diavolo ti persuade poco a poco, no? Non è uno che ti dice buttati nel pozzo, ma ti dice scendi il primo gradino, poi il secondo, e alla fine quando arrivi in fondo dice: come sono arrivato qui? Un gradino per volta, ecco, così. Stamattina sul Corriere della Sera c'era la scienza in America fa passi indietro e ha detto che l'hashish fa veramente male, anche quelli che dicono che si usa per cose terapeutiche, capirai, allora adesso, no? Ieri si è convertito Grillo, ha detto che i vaccini vanno fatti, perché dice: oh, mi sono convertito alla scienza, boh, dopo aver fatto il comico mi sono diventato un po' serio. Dopo in America, che la stavano distribuendo a iosa perché è medicamentosa, scoprono che in realtà provoca dei guai irreparabili che non possono poi essere curati. Poi pian piano arriveremo, ma sapete, quando il buco, il danno è stato fatto, era più facile non farlo piuttosto che doverlo rammendare, perché dopo ci sono tutte le situazioni più complicate, no? Tira fuori uno che c'è già dentro, era meglio che non entrava, no? Comunque, proprio stamattina su una notizia fresca del Corriere della Sera, ma guarda, anche in America si sono convertiti, finalmente, no? Però spesso si arriva un po' tardi, e allora Quindi servirono come tranello ad essi, e sono tranello però, e immolano i loro figli. Ecco, andiamo avanti col peggio, no? Quindi cominciano con mescolarsi con le genti, fanno le loro opere, poi servono gli idoli e arrivano fino a immolare i figli, sacrifici di fondazione. I primogeniti venivano uccisi, sgozzati, bambini piccoli, prima di fare la casa nuova veniva messo il sangue del bambino lì, perché gli spiriti non potessero entrare, gli spiriti cattivi, c'era l'anima del bambino che difendeva. Quindi siamo quelle cose terribili che gli ebrei detesteranno sempre. La valle dove venivano fatti i sacrifici umani era la valle di Gehinnon, quella che viene chiamata la valle della Gehenna, che gli ebrei hanno trasformato poi per dire: questa valle deve essere castigata, diventa la discarica delle immondizie di Gerusalemme. Per quello che Gesù, quando dice stai attento a non cadere nella Geenna, non sta parlando del purgatorio, o non sta parlando neanche dell'inferno, sta parlando della spazzatura. Attento che la tua vita non diventi spazzatura, perché è già un inferno qui quando la tua vita diventa spazzatura. Attento a non finire lì. Ecco, quindi cosa arrivano? Arrivano fino a immolare i loro figli, e immolano i loro figli e le loro figlie ai demoni, quindi non ai falsi dei, ai demoni. Gli idoli sono dei demoni, e versano sangue innocente e sangue dei loro figli e delle loro figlie, e che innalzarono agli idoli di Canaan, ed è profanata la terra dal sangue. Avete visto quanto viene dedicato a questa situazione, quanti versetti vengono dedicati a questi sacrifici umani, per dire che gli ebrei l'hanno vissuto davvero come qualcosa di abominevole, di terribile, perché purtroppo è andato avanti per molto tempo, non solo nel regno del nord, nei tempi di Accabe e di Gezzabele, ma poi ancora è andato avanti anche nel regno del sud, il regno di Gerusalemme, per esempio il nonno del re Giosia, che tra l'altro ha avuto un regno lunghissimo, più di 50 anni di regno, tanto vero che la gente era scandalizzata: un disgraziato così non muore subito. Suo figlio Giosia, che era molto bravo, muore giovane. Questo qui invece, con tutti i disgrazi, le disgrazie che ha fatto, è campato fino a tardi, no? E quindi ecco che si contaminano con le loro azioni, va avanti e poi continua, si contaminano con le loro azioni e si prostituiscono con i loro misfatti. E qui un altro peccato. Che cosa vuol dire prostituirsi con i loro misfatti? Gli idoli, cioè Dio è il nostro sposo, lo sposo di Israele. Noi nella lingua ebraica questo non fa problema, perché i nomi dei popoli sono tutti femminili, quindi Dio sposa la sua Israela, facciamo così, no? Adesso invece i popoli sono tutti maschili, però suona un po' da gay, ma non, cioè, perché in fondo lo sposo che ti dà futuro, ti dà fecondità. E allora, quindi tu sei sposato con Dio, invece cosa vai? Vai con gli idoli. Ecco che viene chiamata profanazione, viene chiamato tradimento, viene chiamato addirittura prostituzione. Anche perché c'erano proprio i templi dedicati a Baal, dio della fecondità, era il dio delle tempeste. Tu lo supplicavi, lui mandava giù l'acqua, temporali, tempesti, eccetera. E poi Astarte, la dea della terra, quindi l'acqua scende giù, feconda la terra, dalla terra fecondata nasce il grano, eccetera. Quindi Baal e Astarte. Nei loro templi trionfava la prostituzione sacra, c'erano delle sacerdotesse e dei sacerdoti, quindi uomini e donne, che si dedicavano alla prostituzione. Quindi non è che in Israele non c'era l'omosessualità, perché non è che le donne andavano, le donne si seducevano, gli uomini non sparavano, ma comunque le bastonavano. Ma per cui c'era questa possibilità, che era, in fondo cos'era? Tu ti congiungi al sacerdote o alla sacerdotessa e ne viene un beneficio per la tua vita, ti diventi fecondo, la tua campagna diventa una campagna felice. Quindi questa roba qui È una cosa contro cui si sono scagliati tante volte i profeti. Quando voi sentite parlare di prostituzione, si sono prostituiti agli idoli, questo, che poi era presente anche nei greci, ricordate a Corinto, sulla città alta, c'era un tempio dedicato a Venere, la dea dell'amore, dove c'erano più di 600 prostitute sacre, 600, vuol dire che c'era un traffico non da poco, Altro che la legge a Berlin, no? Capite? Allora, quindi, ed è profanata la terra nel sangue, l'hai già visto, si prostituiscono con i loro misfatti e arde l'ira di Yahweh contro il suo popolo, ha orrore della sua eredità, quindi queste cose sono cose orrende, uccidere le persone, sacrificare i bambini, cadere nella prostituzione sacra pensando di ottenere dei benefici dalle cose turpi. E allora cosa ha fatto Dio? E lì dà nelle mani delle genti. Quindi è come se Israele dicesse, guarda che tutte le volte che tu fai così, tu cadi in mano delle genti. Cioè tu diventi pagano. Il tuo cuore perde l'appartenenza a Dio e quindi comincia a diventare schiavo ancora. Non è la schiavitù magari vera, dove tu sei lontano, eccetera, oppure l'esilio. Ma c'è un esilio che è molto più pesante che quello che hai dentro. Un esilio che ti toglie il senso della gioia che viene da Dio, che ti espropria dal senso, dalla tua somiglianza a Dio, ecco il vero esilio. Quindi allora si accende d'ira per questa, Dio ha orrore ancora adesso della sua eredità, cioè quando noi suoi figli, l'eredità sono i figli, no? Quando noi suoi figli ci comportiamo male. E li dà nelle mani delle genti e dominano su di essi i loro avversari e li opprimono i loro nemici. Vedete quante volte viene questo? Pensate a tutte le deportazioni, no? Dalla deportazione di massa 722 avanti Cristo, 687 avanti Cristo, 697 un'altra deportazione tra i 10 e 20 mila persone e poi tutta la deportazione del 587 e poi altre deportazioni man mano, altre schiavitù che sono arrivate con la schiavitù che arriva attraverso ai Seleucidi, ai tempi di Giuda Maccabeo e poi arriva la servitù al popolo romano. Israele ai tempi di Gesù era ancora sottomesso al popolo romano e la gente era lì che fremeva, diceva quando arriverà il Messia ripristinerà il vecchio regno di Davide, non sapevano che il Messia avrebbe fatto altro. E quindi anche qui i loro avversari e li opprimono i loro nemici e si piegano sotto la loro mano, ecco Israele, il fiero Israele deve piegarsi sotto la loro forza, la mano è la forza, Molte volte li libera. Cioè questo Dio è un Dio che continua a liberarti, tu, lui continua a liberarti ed essi si ostinano nei loro progetti, vedete sempre il presente, no? Cioè quante volte il Signore mi libera, quante volte mi vado a confessare e dico, oh Signore non ti voglio offendere più, sì? Fino a domani, magari anche fino a tra mezz'ora, tra poco, no? E quindi li libera ed essi si ostinano nei loro progetti e sprofondano nelle loro colpe. In questo caso la parola non è più attack ma è avon, che vuol dire errore, cioè quando uno erra, che non trova più la strada, che gira, e non sa più, ha perso la strada e quindi è disorientato. Le colpe sono non solo sbagliare la mira, non fare centro, l'abbiamo già visto, ma vuol dire anche girare, credere in strade buone che in realtà sono strade cattive. Prendi la strada più facile e questa strada ti porta poi ad andare, ricordate la strada stretta di cui parla Gesù e la strada larga che conduce alla perdizione, quindi ecco l'errore, il verbo errare è proprio quello di chi ha perso la strada, no? E quindi sprofondano nelle loro colpe e guarda, e cosa fa Dio? E guarda nell'angustia ad essi. Cioè il nostro Dio non dice, ok, basta, io giro la faccia dall'altra parte. No, Dio nell'angustia guarda ad essi, nell'udire lui il loro grido. Dio, lui, ode il loro grido. e ricorda per essi la sua alleanza e si impietosisce del suo grande amore. Ancora una volta la Hesed, amore, misericordia, bontà, pienezza, pietà, eccetera, misericordia. E concesse loro misericordia. Stavolta si ritorna al passato, concesse, cioè ha continuato a fare, ma l'ha concessa e continua a concederla misericordia. In questo caso la misericordia viene usata la parola rachamin, cioè rachamin vuol dire utero, è l'utero della mamma, che si sente sconvolgere dentro, perché i suoi figli sono lì, sono boccheggianti, e lui dice, ma sì, si sono comportati male, ma non posso volgere lo sguardo dall'altra parte, gli voglio troppo bene, mi sento sconvolgere nel mio utero, nelle mie viscere, Rachamin, davanti a tutti i deportanti loro, cioè di fronte a quelli che li deportavano, Dio prova pietà. Allora avete visto quali sono le quattro azioni che Dio fa? Vedete, sono quattro verbi, quattro verbi interessantissimi. Guardare, avete visto lì, i versetti dal 44 in avanti, 44-46, quattro verbi. Guardare, udire, ricordarsi, impietosirsi. Che sono quattro verbi che comprendono quattro organi del corpo. Gli occhi, guardare, udire, le orecchie, ricordarsi, la mente, impietosirsi, il cuore. Il numero 4 è il numero della terra, è il numero dell'orizzonte della vita. Quindi Dio allora cosa fa? Fa tutto. Dio non dice soltanto una parte, ma tutto, da nord a sud, da est a ovest. Dio ti ripaga con una azione straordinaria, bellissima, non ti abbandona. E poi adesso abbiamo gli ultimi versetti, versetti che vanno dal 47 al 48. E cos'è questo? È un grido al Signore. Siamo alla fine, ricordate, il Salmo era cominciato con una esortazione, era venite, no, saliamo al Signore, come i famosi salmi di invitatorio, no? Lodate Yahweh, lodate Yahweh perché è buono, oppure venite, accorriamo al Signore, cantate al Signore, un canto nuovo, si chiamano invitatori, no? Ti invitano, dai, diamoci da fare, torniamo a Lui, andiamo a pregare, e finisce con un'invocazione, salvaci Yahweh nostro Dio, radunaci dalle nazioni, cioè dai goim, dai pagani, Signore, noi siamo ancora sparsi nel mondo, ci siamo mescolati alle genti e siamo diventati anche noi pagani nel cuore, e quindi radunaci dalle nazioni per lodare il nome della tua santità, cioè per lodare la tua grandezza, la tua pienezza d'amore e gloriarci della tua lode. Cioè siamo contenti di poterti lodare, potremmo dire cantare il Magnificat, no? Cioè dichiarare che tu sei grande, Magnificat vuol dire questo, dichiaro che tu Signore sei grande, vale la pena giocare la mia vita per te. E quando benedetto, alla conclusione è, benedetto Yahweh, Dio di Israele, dall'eternità, per l'eternità, qui stavolta la parola è Olam le Olam, cioè sempre per sempre, tra l'eternità e per l'eternità, e tutto il popolo dica,
amen.
Anzi non è dica, ma è disse, e tutto il popolo disse, amen. Perché questa conclusione? Se andate a vedere gli altri libri, qui questo è la fine del quarto libro dei Salmi, ogni libro dei Salmi finisce con la parola amen, quindi è come dire, finito il libretto, amen, adesso col Salmo 107 comincia il quinto libro. Ma finisce sempre con così, amen, cioè amen, vi ricordate che la parola amen deriva dal verbo credere, vuol dire appoggiarsi a qualcuno come una roccia, poi quando io dico amen alla messa o nella preghiera vuol dire mi appoggio a te Signore, mi affido a te, tu sei la mia roccia, quindi non è semplicemente un dire una parola, ma è un esprimere un desiderio che è dentro nel mio cuore. E la conclusione è lodate Yahweh, cioè alleluia. Bene, adesso possiamo, penso, pregare anche noi questo salmo, questo pezzo di salmo che ci mette di fronte a tutte ancora le nostre idolatrie. L'ultima parte è veramente la parte più pesante, siamo all'idolatria, l'idolatria che ti porta a identificarti, ad adattarti, a scendere a compromessi, a entrare nella omologazione, a fare quello che fanno gli altri, se no che figura ci faccio, cosa diranno di me, perdo la faccia e se faccio questo anche i miei parenti, la mia famiglia, e c'è avanti, no, di questo passo della serie devo piacere a tutti. Il discorso non è devo essere me stesso, ma devo piacere a tutti. E siccome è impossibile piacere a tutti, neanche Gesù Cristo ce l'ha fatta, sarà sempre una fatica immane. Gesù Cristo l'hanno messo in croce, se piaceva a tutti non lo mettevano in croce, no? E dunque è impossibile. In realtà tutta la storia e l'itinerario della nostra vita deve essere quello di piacere a Dio, perché tu realizzi pienamente ciò per cui sei stato fatto. Non ciò per cui gli altri aspettano da te, se no rischiamo sempre di essere lì ad aspettare che l'altro vi faccia il sorriso, sei contento di me? E questo non viene in mente un po' la mamma che con un sottile ricatto, se farai il bravo e se sarai promosso ti regalerò la bicicletta, quindi mi adatto per ricevere il regalo, ma l'amore non è un premio per i buoni, è una condizione per vivere, senza amore non si vive, è come l'aria, io non ti do l'amore perché sei buono, ma perché senza amore non vivi, senza amore non è possibile andare avanti, quindi Dio ce lo dà senza che noi abbiamo pagato nulla, nessun prezzo per arrivare a meritarlo. Bene, possiamo allora concludere con pregandolo insieme questi versetti dal 32 al 48. Lo irritarono anche alle acque di Meriba e Mosè fu castigato per causa loro, perché avevano sfidato il suo spirito ed egli non seppe controllare le sue labbra. Non sterminarono i popoli come Yahweh aveva loro ordinato, ma si mescolarono con le genti e impararono le loro opere, servirono i loro idoli, che diventarono per loro un tranello. Sacrificarono i loro figli e le loro figlie ai falsi dei. Versarono sangue innocente, il sangue dei loro figli e delle loro figlie, sacrificati agli idoli di Canaan, e la terra fu profanata dal sangue. Si contaminarono con le loro opere, si prostituirono coi loro misfatti. Si accese l'ira di Yahweh contro il suo popolo, ed egli ebbe in orrore la sua eredità. Li consegnò nelle mani delle genti, li dominarono i loro avversari, li oppressero i loro nemici, e dovettero sottomettersi alla loro mano. Molte volte li aveva liberati, ma essi si ostinarono nei loro progetti, e furono abbattuti per le loro colpe, ma egli guardò alla loro angoscia quando sentì il loro lamento. Si ricordò della sua alleanza con loro, si mosse a pietà con il suo grande amore e fece sì che trovassero misericordia presso quanti li avevano deportati. Salvaci, Yahweh nostro Dio, radunaci dalle nazioni, perché rendiamo grazie al tuo santo nome e ci gloriamo della sua lode. Benedetto Yahweh, Dio di Israele, dall'eternità e per l'eternità, e tutto il popolo dica Amen, Alleluia.